Ecco, buongiorno anche da parte mia a tutti voi e naturalmente anche quelli che ci seguono online, buongiorno. E spero che come me siate tutti ben riposati oggi. Oggi ho dormito un'ora in più e mi sento più in forma del solito e quindi speriamo che il Signore possa parlare a cuori aperti. Quindi ecco, la Ruta ha introdotto questo tema di oggi e ti ringrazio per questo e vediamo che hai detto una cosa interessante sulla quale poi dopo voglio ritornare sopra. Appunto, e vedo anche che ci sono degli ospiti qua e quindi questa introduzione non è sbagliata perché appunto il tema dell'anno per la nostra Chiesa è sperimentare Dio nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, come appunto abbiamo già sentito molte volte quelli che frequentano regolarmente la comunità. In questa serie noi siamo giunti a parlare appunto della persona dello Spirito Santo e dei doni che conferisce al credente. Lo Spirito Santo fa dei doni. Il cristiano consapevole può aprirsi a questi doni lasciando agire lo Spirito Santo nella propria vita e attraverso questi doni il credente viene edificato e soprattutto edifica la Chiesa, cioè con fratelli, ci edifichiamo reciprocamente. Però con la mia predica di oggi non voglio direttamente interferire in questo tema specifico di questa serie che per me è stata molto interessante e anche molto ben esposta. E quindi lascio continuare il Daniele, il nostro pastore, la predica, però voglio parlare lo stesso dello Spirito Santo e vorrei appunto esporre qualche altro aspetto che riguarda lo Spirito Santo, di chi è, come ha operato e cosa significa per noi. E adesso voglio toccare questo tema che ha toccato la Ruth prima, che parlava del nostro spirito e parlava dello Spirito Santo. E questo apre un tema abbastanza interessante che voglio adesso guardare un po' più in generale. E appunto vorrei cominciare a segnalare un errore comune che ogni tanto si sente quando si parla dello Spirito di Dio. Molti oggi credono che si tratti di un'energia della quale si può disporre oppure di una forza che viene emanata da Dio. E questo è dovuto in parte appunto al pensiero moderno in una società che da una parte non conosce più bene la Bibbia ed è anche influenzata da molte religioni. Noi sentiamo molte voci che vengono da ogni lato e quando si parla dello Spirito di Dio, si sentono molte cose. Però anche leggendo la Bibbia, appunto come abbiamo sentito la Ruth, lo spirito dell'uomo, il nostro spirito e lo spirito di Dio, ci si accorge che non è sempre facile capire cosa viene inteso con il termine di spirito. E nell'Antico Testamento la parola spirito, che nell'ebraico si usa la parola ruach, questo è spirito, e ha diversi significati e viene utilizzato in molti contesti diversi. Si calcola che, fortuna che abbiamo bei libri dove possiamo leggere queste cose, perché evidentemente non ho contato io, si è calcolato che 113 volte viene utilizzato con il significato di vento o soffio, 140 volte con il significato di spirito dell'uomo e 136 volte con spirito di Dio. E questo può causare confusione pensando che nell'ebraico si usa questa parola ruach, una parola sola, e non capendo che pur utilizzando la stessa parola sono intese cose diverse. Poi ci sono anche delle descrizioni dove Dio spande il suo spirito, quindi lo spirito viene espanso, si può essere riempiti di Spirito Santo. Il profeta Elisea ha ricevuto una parte doppia dello spirito profetico. Poi nell'Antico Testamento colui che agisce è Dio e sono pochi i testi che presentano lo Spirito come una manifestazione personale di Dio. Cioè, appunto, tu parli dello Spirito, però non ti accorgi che qui si parla di Dio. Per questo la persona dello Spirito Santo è come celata. Tu leggi il Vecchio Testamento e lo Spirito Santo, questa persona, è celata, non la scopri quasi. Invece nel Nuovo Testamento la parola Spirito, e per questa parola no, si usava il termine greco, che è la parola pneuma. Quando si parla di pneuma viene frequentemente intesa come Spirito di Dio o di Cristo. E quindi è comprensibile che quando si parla dello Spirito possono sorgere delle difficoltà di comprensione e di fraintendimenti, anche a dipendenza dal retroterra che qualcuno ha, perché per tanti qua magari è tutto chiaro. Però, insomma, anche io mi sono già posto tante volte la domanda, anche specialmente leggendo il Vecchio Testamento, non è poi sempre così tanto chiaro. E l'anima, e lo Spirito Santo, come funzionano queste cose? Non capiamo veramente tutto così bene. Per questo è importante dire che quando noi parliamo dello Spirito Santo e dei suoi doni nel nostro contesto, non parliamo né di un vento, né di un soffio, né di un alito, né di un'energia oppure una forza emanata da Dio, ma noi parliamo di una persona che costituisce la Santa Trinità, che è Dio stesso. Allora, quando parliamo di Spirito Santo, tu ti accorgi, noi parliamo di Dio. Allora, adesso ci sono diversi testi nel Nuovo Testamento che sostengono questo. Allora, senza voler fare una dimostrazione teologica adesso, che probabilmente sarebbe lungo e complesso, però vorrei dire un paio di cose che sono interessanti, tuttavia. Allora, basta osservare che lo Spirito Santo può parlare nella prima persona e che quindi è un io. Per esempio in Atti 13,2, leggiamo: mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora lo Spirito Santo dice: mettetemi da parte, io, lui parla e comunica qualcosa. Oppure in Apocalisse 2,7: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Allora, Gesù è il Salvatore, ma com'è? Questo frutto dell'albero della vita viene donato dallo Spirito di Dio. E qua siamo quasi sorpresi, e tante volte tu leggi questi testi e ci voli sopra e non li approfondisci, non ti accorgi quasi. Poi, per esempio, anche Gesù chiede di battezzare le genti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Se lo Spirito Santo non fosse Dio, non potrebbe essere nominata in questa espressione. E quindi adesso, con questa prima parte, noi abbiamo acquisito un fondamento importante sul quale noi possiamo costruire tutto il resto e siamo sicuri di non fare un errore. Allora, lo Spirito Santo ha un ruolo fondamentale in tutte le opere di Dio e nella redenzione dell'uomo, cioè nella salvezza dell'uomo, in questa opera di Dio che ci salva. E io penso che Dio e Cristo agiscano in noi soprattutto per mezzo dello Spirito Santo, che ha il ruolo di mostrare Gesù, no? Qua leggiamo in Giovanni 15, quando sarà venuto il Consolatore, che è lo Spirito Santo, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. Ecco, e testimonierà di me. Quindi vediamo qua che lo Spirito Santo ci mostra Gesù. Lui è testimone. E poi lui impersona anche la presenza di Dio. E qua ho scoperto un versetto molto, molto interessante che cambierà l'ottica di certe cose per alcuni di voi, perché è una scoperta. È in Isaia 63:10 e i seguenti versetti. E in questi versetti si parla di un avvenimento di quando Mosè ha condotto il popolo fuori dall'Egitto e si trovavano di fronte al Mar Rosso, dovevano attraversarlo. Adesso qua ho accorciato un po' questi versetti, perché sennò è troppo lungo. E qua c'è scritto: dov'è colui che mise in mezzo a loro lo Spirito suo Santo, che divise le acque davanti a loro? Allora, quando il popolo di Israele ha attraversato questo mare, le acque sono state separate dallo Spirito Santo, se si leggono queste cose. E questo è un versetto sorprendente. E quindi si vede proprio che questo Spirito Santo già nel Vecchio Testamento era molto attivo. E quindi noi, quando cominciamo a riflettere su queste cose, vediamo che lo Spirito Santo è fuso dentro completamente in tutta l'opera di Dio e di Cristo e non può essere separato o distinto o tolto. Anche nella creazione, no, di cui il Figlio di Dio era l'artefice, Dio Padre ha dato al Figlio di essere l'artefice del creato. Il creato è stato fatto dal Figlio. Però noi leggiamo in Genesi 1, leggiamo: la terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. No, e quindi vediamo che lo Spirito Santo era attivo anche lì. Lo Spirito Santo è attivo in tutta l'opera di Dio. Quando noi leggiamo di Dio, quando noi leggiamo di Gesù, lo Spirito Santo non lo vedi, però lui è sempre all'opera. Leggiamo per esempio anche in Giovanni 6, Gesù dice: nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. E in Giovanni 3 però c'è scritto: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quindi vediamo qua che in questa opera di salvezza viene citato il Padre che attira il credente a Gesù. Viene citato Gesù stesso che dice: io lo risusciterò nell'ultimo giorno. E poi leggiamo però anche che senza lo Spirito nessuno può entrare nel regno di Dio, e quindi questa è un'opera congiunta. Quando noi parliamo dei Vangeli, noi vediamo solo Gesù e non vediamo lo Spirito Santo l'opera, lo vediamo quando Gesù viene battezzato, vedi la colomba, no? Però lo Spirito Santo era attivo anche in Gesù. Per esempio, che tu leggi in Isaia, no? Tu vedi lo Spirito Santo, che è uno spirito di saggezza. Lo Spirito Santo era presente in Gesù Cristo perché lui come uomo potesse compiere la sua opera. Anche questa è una cosa che tu non vedi, è invisibile leggendo i Vangeli. Ecco, quindi per me trovo molto importante enfatizzare il ruolo dello Spirito Santo in modo che noi possiamo capire la sua importanza. E questo lo faccio per un motivo molto semplice. Perché? Perché lo Spirito Santo non si metterà mai al centro, ma opererà in favore di Cristo. Lui mostra Cristo per porre tutta la luce su di Lui. Ed è presente nella Chiesa come rappresentante di Dio. E durante appunto la preparazione di questa predica, no, mi sono accorto, non è facile parlare dello Spirito Santo, perché nelle scritture lui è nascosto, è celato. Tu puoi guardare, cercare di scoprire l'opera dello Spirito Santo e devi impegnarti, perché non lo scopri. Eppure lui permea tutto. Lo Spirito Santo permea tutte le scritture. Egli è attivo nella creazione. Le sacre scritture che noi leggiamo sono ispirate da lui. Lui ha operato in Cristo Gesù uomo. L'opera di Gesù Cristo è stata possibile grazie all'intervento dello Spirito Santo che operava e rappresenta Dio nella Chiesa. No? Questo appunto è importante, tu lo Spirito Santo non lo vedi e quando noi parliamo dello Spirito Santo non ti accorgi della sua importanza fondamentale, di come lui, come Dio, parte di questo Dio Trino, praticamente lui è presente in tutta l'opera, in tutto quello che tu leggi è presente lo Spirito Santo e non viene quasi mai citato. Lo Spirito Santo non viene quasi mai citato, però quando tu cominci a leggere le cose e cominci a approfondire ti accorgi che lui è presente in tutto. Adesso vorrei mostrare alcune attività personali che sono attribuite allo Spirito Santo. Anche qua bisogna un po' cercare, se no non le trovi. Allora, lo Spirito Santo intercede per noi. Romani 8. Allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene. Ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Allora, esistono effettivamente molte situazioni pratiche nella vita del credente dove il credente non sa cosa conviene. Le questioni della vita tante volte sono intricate. Tu devi prendere una decisione e non sai quale. Noi abbiamo forse delle opinioni, abbiamo delle preferenze, poi abbiamo delle necessità che ci conducono e che in base a queste noi preghiamo. Poi ci sono anche dei pericoli che neanche vediamo e dentro in tutto questo interviene lo Spirito Santo che lui intercede per noi sopperendo alla nostra debolezza. No? Quindi noi magari certe cose le facciamo addirittura sbagliate, però sappiamo che lo Spirito Santo è qua e che lui intercede presso Dio. Lui possiede intelligenza, pensa, scruta e conosce. Prima Corinzi 2. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, dice l'Apostolo Paolo, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Questo significa che le preghiere dello Spirito Santo e il suo agire accadono in base alla profonda conoscenza della volontà di Dio, che è buono, amorevole, misericordioso e pieno di grazia. Lo Spirito Santo era in Gesù per permettergli di compiere il suo ministero, come già detto. E quindi lo Spirito Santo fa la stessa cosa anche per te, per aiutarti nella tua quotidianità. Lo Spirito Santo, lui prega presso Dio e intercede con sospiri ineffabili presso Dio per noi. Poi lo Spirito Santo prende delle decisioni. Infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose, Atti 15, e qua noi ci troviamo al Concilio di Gerusalemme, dove c'erano dei problemi che dovevano essere discussi e dovevano essere risolti. E qui vediamo che lo Spirito Santo dona delle direttive che aiutano la Chiesa e aiutano il credente. Quando egli interviene e si ubbidisce, no? Come in quella situazione dove c'erano dei problemi, che c'erano diverse opinioni, E però dopo, quando si ubbidisce, guarda, le cose filano lisce, addirittura quando c'è un mare di guai, no? Ci sono delle onde e noi siamo sballottati, ecco, quando tu ubbidisci allo Spirito Santo, allora tu esci da questo e le cose filano lisce. Poi lui insegna, e noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito. Quindi lo Spirito Santo ci parla, ci insegna delle cose. Però questi insegnamenti, già a quei tempi, sono per la maggior parte sono stati fissati nelle Sacre Scritture, cioè nella Bibbia, nel libro che noi abbiamo. E quindi questo canone biblico è fissato e questo canone biblico è concluso. Non ci saranno nuove verità che contraddicono ciò che è rivelato nella Bibbia. Però magari lo Spirito Santo parla in una situazione e ti fa vedere qualcosa, ti fa vedere una via che tu puoi prendere, e questa via, se lui che parla, sarà in armonia con quello che dicono le Scritture. E soprattutto c'è una cosa, no? Che le Sacre Scritture sono state rivelate appunto dallo Spirito Santo, e sono state scritte grazie a lui, e quindi noi capiamo che se tu vuoi leggere la Bibbia con l'aiuto dello Spirito Santo, questo libro diventerà un libro preziosissimo, no? Perché diventa un manuale pratico per la vita. La Bibbia può essere un libro sterile per uno che lo legge senza l'aiuto dello Spirito Santo, però quando lo Spirito Santo comincia a parlare, questo libro diventa un libro che ti parla e ti fa vedere le cose, e quindi diventa un libro vivente e un libro che ci insegna le cose e ci fa vedere Dio. Allora, dopo aver raccontato adesso tutte queste cose, sicuramente possiamo capire che l'azione dello Spirito Santo, che umilmente, come detto, celatamente, gentilmente e senza prepotenza, che lui agisce in nostro favore, e questo ha anche la potenza di far risuscitare i morti. Però ora, dopo aver sentito queste cose, entriamo in scena anche noi credenti, perché adesso i prossimi punti ci riguardano da vicino. Infatti lo Spirito Santo, per esempio, c'è scritto, prova sentimenti e può rattristarsi, Efesini 4. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. C'è questa parola suggellati, no? Una parola strana. Bisogna andare a vedere magari nel dizionario. Qua parla di un sigillo. E quello che la Ruth diceva prima, quando fatta l'introduzione, no? Che lo Spirito di Dio attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. C'è questo suggello, c'è questo sigillo con il quale noi siamo sigillati, che ci fanno diventare proprietà di Dio, che è questo segno della salvezza, no? Siamo stati suggellati per il giorno della redenzione, per il giorno della salvezza. E noi, avendo questo sigillo, qua c'è scritto, non rattristate lo Spirito Santo. Allora, come viene contristato questo Spirito Santo? Egli è sensibile al peccato, al rifiuto e alla menzogna. Adesso c'è questa narrazione, no? Per fare un esempio, dell'avvenimento di Anania e Zaffira. Allora, loro hanno mentito in merito a un dono che volevano fare alla Chiesa. Cioè, c'erano stati dei credenti che hanno visto che c'erano delle difficoltà nella Chiesa, c'erano dei poveri, magari c'era carestia, hanno detto noi abbiamo un terreno a disposizione che non ci serve, noi lo vendiamo, questi soldi li diamo alla Chiesa, e hanno fatto un sacrificio. Allora c'erano Anania e Zaffira, che anche loro avevano un terreno, e hanno detto ah sì, allora lo vendiamo anche noi e facciamo questa donazione. Però dopo hanno detto, ah sì, però sono un po' tanti soldi. E allora sai cosa? Noi diamo la metà e diciamo che era il prezzo. E allora loro hanno, con questo, diciamo, con questo trucchetto, no? Questo trucchetto, però loro hanno mentito a un dono che volevano fare alla Chiesa. E adesso pensate, il fatto di voler donare dei soldi di per sé era una cosa lodevole. Loro hanno venduto questo terreno, hanno fatto un dono. Il dono era una cosa buona, no? Però con questa menzogna loro hanno distrutto tutto. Cioè questa menzogna ha distrutto una cosa buona. E inoltre la menzogna, no, che era, non era necessaria. Questa menzogna, loro potevano anche dire, guardi, vi regaliamo questi soldi qua, e la metà, e tutto andava bene. Questo per dire che è importante sapere che la sincerità nel rapporto con Dio e nella Chiesa è una cosa importantissima, è una cosa fondamentale. Pensate, adesso in questo caso di questi due, sarebbe stato meglio non fare un dono e non mentire, sarebbe stato meglio che fare un dono, che è una cosa buona, e mentire. Pensate un po'. Allora, questa menzogna è talmente grave che distrugge tutto, addirittura una cosa buona. Oppure quando un cristiano pecca, no? La comunione con Dio e il rapporto con lo Spirito Santo sono disturbati. Allora ci sentiamo colpevoli, lontani da Dio. E quando preghiamo ci sembra di pregare contro una parete. E quando vuoi leggere la Bibbia fai fatica, non hai più voglia. Allora questi sono dei segni. Quando tu vedi questo ti accorgi subito che c'è qualcosa che non va. E allora cosa succede? Bisogna ravvedersi. È chiaro, bisogna ravvedersi. E allora magari sai cos'è il problema e chiedi perdono al Signore. Magari non sai cos'è il problema e allora devi cominciare a riflettere. Cosa faccio? Cosa ho detto? C'è qualcosa che non va? E devi fare magari una riflessione. E poi tra le tante cose magari ti accorgi che ti stai interessando di mille cose e Dio continua a essere all'ultimo posto. Lui riceve gli avanzi. Adesso con questo che non voglio dire, non voglio dire questo, che devi fare di più. Io non dico che devi fare di più, ci sono tante persone che fanno già troppe cose. Quello che voglio dire è che devi dare il primo posto al Signore. Allora magari devi dire, ok, al mattino a posto di alzarti, cominciare a fare tutte le cose, ti fermi e cominci a pregare, Signore, ecco, questa è la mia giornata, te la pongo davanti, ti prego di benedirla, aiutami a ricordarti di te nelle mie azioni e a agire secondo la tua volontà. No? Adesso per fare un piccolo esempio, no? Così parlo una volta un po' anche di me, non tutto teorico, io quando sono al lavoro, a mezzogiorno mangio e dopo prendo la Bibbia e leggo un po', non tanto, però qualcosa leggo, faccio una breve preghiera, pongo davanti al Signore il resto della giornata. E però è successo di non farlo, proprio di lavoro, ho dimenticato al volo, ho saltato via tutto, sono passato l'ordine del giorno, ho continuato a fare le mie cose. Poi ti accorgi che il pomeriggio non funziona, ho perso un sacco di quel tempo. E questo per fare un esempio, non è che devi fare di più, è che devi dare a Dio il posto che si merita. E quindi ravvedersi significa allora ammettere il proprio errore e intraprendere dei passi per cambiare di nuovo direzione. Allora bisogna chiedere perdono a Dio e, attenzione, invocare Gesù, perché è grazie al suo sacrificio che possiamo essere perdonati. Se stiamo parlando tutto il tempo dello Spirito Santo, che non compare mai nelle scritture. E adesso vi ricordo, ricordatevi di Gesù, e bisogna invocare Lui. Il suo sacrificio ci permette il perdono totale dei peccati. Arriva con la spugna e fa così: guarda, è tutto a posto, io ho pagato per te e tu c'hai una veste bianca. Poi magari abbiamo fatto un peccato, magari veramente tu preghi e poi ti accorgi non cambia, sono ancora esattamente allo stesso punto di prima. Allora magari ti accorgi, ok, allora magari è meglio che io digiuno. Allora puoi digiunare. Esiste un digiuno parziale, esiste un digiuno totale. Magari uno dice, ok, adesso per 3 giorni non bevo più il caffè, basta. Io devo cambiare strada, Signore, aiutami. Uno magari digiuna un giorno e non mangia niente. Quello che non vi consiglio, che secondo me non è necessario, che digiunate 40 giorni come Gesù, come ha fatto Gesù, perché il Signore vede subito quando tu vuoi cambiare, Lui lo vede, no? E lui ti ascolta. Però adesso voglio parlare di un'altra cosa seria, però penso che non, qui sicuramente non sarà il caso, però può succedere, no? Allora ecco, questa è una cosa anche seria, che è raro che succede, però esistono magari delle persone che poi proprio perseverano nel peccato, no? Hanno questo suggello e perseverano, anche se conoscerebbero la strada giusta. E questo è successo, per esempio, nel popolo di Israele nel Vecchio Testamento. E lì il profeta Isaia dice qualcosa di sorprendente, qualcosa che ci mette in guardia, no? E dobbiamo leggerlo, perché anche questo è quando uno ti mette in guardia, dice attenzione, non passare di là, che c'è un pericolo. E allora questa persona fa bene a dirlo, una brava persona. E allora io dico, Isaia, tu sei una brava persona e ti ringrazio che hai scritto questo. Ha scritto, parlando del popolo di Israele, ma essi furono ribelli, contristarono il suo Spirito Santo, perciò egli si mutò in loro nemico ed egli stesso combatté contro di loro. Allora questo, rivolto a noi, dice, questo mostra che nel cammino cristiano ci vuole una certa serietà. Anche se tutti noi abbiamo dei difetti, abbiamo degli errori, abbiamo delle debolezze, no? E è importante non prendere sotto gamba il nostro rapporto con Dio, no? Non prenderlo sotto gamba, non è che adesso devi fare chissà cosa, però lo prendi sul serio, non lo prendi sotto gamba, ma ti ricordi che con Dio è una cosa seria e quindi lo segui. E allora adesso però passiamo ad altre cose più incoraggianti. Allora, perché è incoraggiante? Perché adesso vedremo anche degli esempi che la Bibbia ci porta. Per poter essere utili al Signore, lo Spirito Santo chiede la nostra obbedienza. E allora qua c'è una bella storia dell'Apostolo Pietro quando era a Giaffa. Mentre Pietro stava ripensando alla visione, lo Spirito gli disse: ecco 3 uomini che ti cercano. Alzati dunque, scendi e va con loro senza fartene scrupolo, perché li ho mandati io. Pietro, sceso verso quegli uomini, disse loro: eccomi, io sono quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete qui? Allora, che storia è questa? La maggior parte l'avrà già indovinato. Si trattava di andare da un uomo che si chiamava Cornelio e di predicargli il Vangelo. E questo qua era un romano. E allora, qua c'era un problema assai grosso. Allora, voi dovete pensare, no, che gli ebrei, no? Loro non avevano rapporti con i samaritani. I samaritani era un popolo che era lì vicino e si conoscevano e erano vicini, come credevano entrambi in Dio, erano delle cose in comuni, però gli ebrei non avevano rapporti con questi qua. Poi dopo c'era questo comandante romano che ha detto a Gesù: Gesù, vieni a salvare il mio servo, però non c'è bisogno che vieni nella mia casa, di solo una parola e lui sarà salvato. Perché? Perché lui sapeva che per un ebreo era un problema entrare alla casa di un pagano. Quando gli ebrei sono andati da Pilato per far condannare Gesù, hanno fatto venire Pilato fuori. Non sono andati da lui dentro nella sua casa, l'hanno fatto venire fuori. Perché? Perché sennò diventavano impuri e non potevano più festeggiare la Pasqua. Allora questi tre qua vengono, o queste persone vengono da Pietro, dice: vieni da Cornelio e parlagli del Vangelo. E questo era un problema grosso per lui, questo era un cambiamento di paradigmi. Quindi questo era un problema grosso per Pietro, e lo Spirito Santo gli ha parlato e ha detto: vai. Però, appunto, loro volevano che Pietro annunciasse il Vangelo a un pagano, che era una cosa finora impensabile per un ebreo, e questa sua obbedienza ha introdotto un cambiamento del mondo, permettendo l'espansione della fede cristiana. Questo è stato il primo passo dell'espansione della fede cristiana verso i pagani, grazie a questa obbedienza allo Spirito Santo. E infatti poi Pietro ha dovuto giustificarsi. Quando gli altri hanno sentito cosa ha fatto, hanno detto: sì, ma perché? Tu sei entrato in una casa di un pagano, cosa hai fatto? E lui ha dovuto giustificarsi, ha detto: io ho obbedito allo Spirito Santo. Questo significa che qualsiasi cosa vuoi raggiungere nel regno di Dio non potrai farlo senza obbedienza. Obbedienza alle scritture, considerando che Dio chiede il nostro amore, la misericordia, la disponibilità a perdonare e tutte quelle cose che conosciamo già. Però può succedere che lo Spirito Santo ti indichi un compito, no? Ti indica un compito anche a te, come l'ha indicato a Pietro, per esempio. E allora, prima devi provare lo Spirito, magari vai, ne parli con il pastore, ne parli con un fratello, e dopo, se ti accorgi, sì, ma questo è proprio il mio compito, dovrai farti coraggio e ubbidire. Però l'obbedienza porterà a una benedizione, eh? Ci sarà una benedizione in tutto questo. Poi abbiamo anche questo: lo Spirito Santo impartisce dei divieti. Anche questa è una storia interessante, che rientra un po' in quello che abbiamo sentito. Allora, qua leggo da Atti. E giunti ai confini della Misia, cercavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Allora, in questo caso l'Apostolo Paolo si era preparato un bel piano per evangelizzare la regione a nord di Israele, che si stendeva a sud del Mar Nero, no? Dove oggi c'è la Turchia, la Siria, e voleva evangelizzare. E poi sarebbe andato a Oriente. E bisogna pensare appunto che l'Apostolo Paolo, lui operava in maniera strategica nelle sue evangelizzazioni. Lui era una persona, se tu leggi, che era capace di fare progetti, realizzare dei progetti, avere delle idee, era un punto forte. Quell'uomo era una persona intellettuale, no? Quindi lui aveva già fatto un piano, perché per esempio se tu andavi a est, poi dopo c'era quello che una volta era la Babilonia, dove c'erano stati già gli ebrei, dove c'erano ancora ebrei lì probabilmente, e quindi c'era un motivo strategico anche per andare in quella direzione lì. Però in questo caso il piano di Dio era molto migliore. Perché? Perché Paolo dopo, lui è stato mandato nella direzione apposta, lui è andato in Macedonia, da dove poi la fede in Gesù è dilagato all'interno dell'impero romano. L'impero romano era un regno che è stato proprio predisposto perché il cristianesimo potesse espandersi a fiume a fiume, perché c'erano le vie, c'erano le comunicazioni, c'era tutto. E quindi andando in Macedonia, cominciando a evangelizzare lì, proprio il punto per forte per la questa divulgazione dell'Evangelo. E quindi l'Evangelo poi è dilagato nell'impero romano e constatiamo che questa obbedienza di Paolo, lo Spirito Santo ha dato un divieto, lui ha obbedito e la conseguenza, no, di questa obbedienza, che non era come appunto, era proprio l'incontrario di quello che ha fatto il profeta Giona. Giona invece doveva andare a Ninive ed è scappato dall'altra parte. E invece Paolo voleva andare a Oriente, è andato a Occidente. E questa obbedienza di Paolo ha dato un frutto permanente fino a oggi, perché l'Europa finora era cristiana. E 2000 anni di benedizione da un cambiamento di direzione. Adesso io spero che questa predica sia servita a chiarire che i doni dello Spirito Santo non sono la conseguenza di una forza impersonale o di un'energia emanata da Dio, ma che si tratta di un'azione divina della terza persona, cioè della terza persona della Santa Trinità, che in persona la presenza di Dio in noi e nella Chiesa. Un'azione che serve a edificare ed equipaggiare i credenti e salvare e raggiungere le persone che non conoscono ancora Gesù personalmente. Arrendersi a Dio significa lasciare agire lo Spirito Santo, significa obbedirgli e comportarsi in maniera da non rattristarlo. In questo modo noi potremo rispecchiare di più il carattere di Gesù, essendo persone amorevoli che si oppongono al male, umili e sempre disposti a ogni opera buona. Amen. Adesso vorrei ancora pregare. Signore, questa è stata una predica lunga dove sono stati toccati molti punti. Io prego che adesso tu tieni in sveglio in noi quel punto che era importante, quello che tu, Spirito Santo, pensavi per noi. Fai che questo punto resti vivo e ci possa accompagnare adesso e che possiamo ricordarci anche di te, della tua importanza, tu che sei celato nelle Scritture e che sei ovunque. Ti ringrazio, Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo, per quest'opera perfetta, per questo suggello, per questo sigillo, per questa salvezza, questa testimonianza che abbiamo in noi e della tua presenza in noi. Non abbandonarci, Signore, sii con noi e fortificaci e benedicici. Amen.